parliamo di economia. Sono usciti alcuni giorni fa, un paio di settimane fa, i dati Istat sull'occupazione, di un anno assolutamente particolare, e per dipanare un po' la matassa di un anno sicuramente singolare sotto ogni punto di vista, abbiamo raggiunto Simone Fana, coautore di Basta Salari da Fame, e l'abbiamo intervistato ieri sera, quindi è un'intervista registrata che vi rimando adesso. Buon ascolto. Parliamo appunto di lavoro e dati economici.
Ottobre gli occupati in Italia sono diminuiti di neanche un decimo di punto percentuale sul mese precedente, ma ci sono mezzo milione in meno rispetto a un anno, allo stesso mese del 2019. Il blocco dei licenziamenti chiaramente ha avuto il suo effetto, cioè i dipendenti a tempo indeterminato sono aumentati di 60.000 unità rispetto all'anno prima, e invece c'è un calo degli occupati a termine, i lavoratori indipendenti e autonomi. La disoccupazione è stabile intorno poco meno del 10%, ma quella giovanile continua, ha superato ancora una volta la soglia spaventosa del 30%, e annesso aumento degli inattivi. Ecco, chiaramente questi, cioè tutti gli anni i dati sull'occupazione vengono letti a freddo, e spesso si fa anche fatica a dargli un significato rispetto alle politiche del governo e all'economia. Chiaramente in quest'anno ancora di più con tutto quello che è in gioco. Quindi se ci puoi aiutare intanto a dare un po' più di forma a questi dati, quindi raccontare il mondo del lavoro in Italia, quantomeno durante l'ultimo anno.
Ok, sì, mi ricollego a quello che hai detto giustamente tu. Se noi guardiamo, diciamo, il tasso di disoccupazione, non riusciamo a cogliere, secondo me, delle dinamiche che si stanno producendo in questi mesi. Quello che sappiamo dalle rilevazioni Istat è che noi abbiamo già 500.000 circa occupati in meno rispetto all'anno precedente. Questa occupazione in meno è ovviamente legata sia a coloro che hanno dei rapporti di lavoro temporanei, quindi sono coinvolti in contratti di lavoro di breve durata, per esempio, o appunto in part time involontario. Per identificare anche la categoria sociale coinvolta, è utile aggiungere che queste figure sono prevalentemente giovani, sono le donne, quindi sono, diciamo, i segmenti considerati più vulnerabili all'interno del mercato del lavoro, cioè sono lavoratori che anche quando lavoravano svolgevano lavori a basso salario e nel settore sostanzialmente del turismo, quindi ristorazione, alloggi, appunto generalmente nel settore del turismo, quindi è un settore che aveva già diciamo occupazione precaria, ed è quell'occupazione precaria che oggi ha perso il proprio posto di lavoro, quindi vivevano già prima una situazione di vulnerabilità, e con il Covid ovviamente sono loro a aver patito gli effetti della crisi sanitaria. Ovviamente il blocco dei licenziamenti ha aiutato le categorie di lavoratori a tempo indeterminato, stabili, li ha aiutati sia attraverso il blocco di licenziamento sia ovviamente attraverso la cassa integrazione. Il punto resta da capire quello che avverrà dopo, perché le pressioni sul governo sono tante rispetto al blocco dei licenziamenti. Ci sono prese di posizione ormai esplicite da parte sia di Confindustria sia di altre categorie in rappresentanza delle piccole e medie imprese, per arrivare nel breve periodo a uno sblocco dei licenziamenti. Lo sblocco dei licenziamenti può avere anche ovviamente degli impatti ancora più negativi, che non riguardano esclusivamente quella fascia di lavoro precaria, ma riguardano anche una parte di lavoratori oggi occupati, cioè oggi in qualche modo occupati grazie anche al blocco dei licenziamenti. La cosa secondo me da sottolineare rispetto alla questione, diciamo, del lavoro precario, cioè di quella parte di lavoro che ha perso appunto occupazione, è importante rilevare che erano già soggetti in qualche modo, che vivevano condizioni di marginalità nel mercato del lavoro italiano, cioè coloro che, a cui la crisi si è scaricata sui più deboli. Questo è in sintesi quello che ci raccontano i dati Istat, e non potrebbe essere altrimenti, purtroppo.
Sì, su questo, che tra l'altro sui più deboli, tu hai giustamente sottolineato il ruolo, il settore del turismo come uno dei più colpiti, che ironia della sorte comunque è sempre stato anche il settore su cui, almeno a parole, i vari governi che si sono succeduti hanno sempre puntato, no? Il mantra eterno del turismo come motore dell'economia italiana, quantomeno come futuro di alternativa al manifatturiero. Infatti, cioè, su questo poi Confindustria direi che è stata particolarmente chiara, nel senso che già un paio di mesi fa avvicendavano varie dichiarazioni anche per voce di vari partiti politici, Italia Viva in primis, su questa necessità incalzante dello sblocco dei licenziamenti. Blocco dei licenziamenti che comunque è stato una misura sicuramente che adesso diamo quasi per scontato negli ultimi mesi, però tornando a quando sono stati introdotti all'inizio del lockdown, sicuramente la ministra Catalfo ha abbastanza preso in contropiede non solo Confindustria, ma penso anche i sindacati, cioè si leggevano le dichiarazioni di sindacati che erano stati presi anche abbastanza alla sprovvista dal tempo e dalla durata del blocco dei licenziamenti, cioè loro erano andati a marzo a chiedere un blocco di qualche settimana e la ministra li aveva presi, li aveva quasi zittiti proponendo mesi di blocco dei licenziamenti, ecco. Dopo tutti questi mesi, cioè, quale può essere, insomma, cioè, l'effetto immediato? Cioè, si stanno scegliendo diverse opzioni, o è più verosimile che il blocco di licenziamenti semplicemente cesserà in toto e ci sarà un colpo di frusta enorme?
Guarda, è molto difficile prevedere quale sarà l'esito, perché anche all'interno della stessa maggioranza che sostiene il governo ci sono posizioni non del tutto coincidenti, anzi sono molto diverse, cioè come Renzi, Italia Viva, ma anche parte consistente del Partito Democratico, che vorrebbe in qualche modo liberare le imprese dagli impacci, perché per loro appunto il blocco dei licenziamenti per le imprese, per molte imprese, lo dicono esplicitamente, è una specie di ostacolo, no? A poter usufruire della forza lavoro in maniera libera. Quindi è molto difficile da prevederlo. Io penso che alla fine prevarrà uno sblocco complessivo dei licenziamenti. La speranza è che questo avverrà contestualmente, diciamo, una riforma degli ammortizzatori sociali che garantisca livelli di protezione del reddito che oggi non sono, diciamo, universali, nel senso che riguardano solamente alcune categorie di lavoratori, però io credo che le pressioni saranno quelle per lo sblocco complessivo dei licenziamenti. È chiaro che però sblocco dei licenziamenti in un paese come il nostro, in cui non si stimola la domanda, cioè non si stimolano i salari, non si stimolano gli investimenti pubblici, continuano a essere troppo su livelli troppo bassi, gli investimenti privati delle imprese sono investimenti ancora troppo bassi rispetto agli altri paesi europei, e soprattutto non c'è neanche una politica di occupazione pubblica, cioè una politica del governo che dica sostanzialmente l'occupazione che si perde nei settori che abbiamo prima citato può essere recuperata dentro un grande piano straordinario di occupazione pubblica. Tutto questo non si sente, per cui il rischio è che lo sblocco licenziamenti, senza da un lato una politica di sostegno universale del reddito e dall'altro una politica industriale e del lavoro volta a alimentare la domanda e non semplicemente a favorire l'offerta attraverso la liberalizzazione del mercato del lavoro, i contratti precari, tutto quello che conosciamo da 30 anni. Diciamo, senza queste due condizioni, lo sblocco licenziamenti potrebbe produrre una crisi sociale ancora più profonda rispetto a quella che abbiamo conosciuto dopo, diciamo, il biennio 2007-2008 e poi quella crisi nuovamente nel 2011-2012. Per cui questo è tutto da vedere. Io ad oggi non scommetterei, diciamo, sulla capacità del governo di tenere ancora il blocco dei licenziamenti, o comunque di assicurare e assecondare le richieste, diciamo, che vengono dal mondo del lavoro. Però è uno scenario difficile oggi da decifrare, anche perché il governo e la maggioranza parlamentare, ripeto, è molto eterogenea e ha pressioni contrastanti. Ogni giorno si parla di sostituire sostanzialmente Conte con Draghi, cioè si parla di passare dalla padella alla brace, di fatto, perché con tutti i limiti che ha il governo Conte, come citavi giustamente tu, quantomeno ha tenuto ha sostenuto, diciamo, milioni di lavoratori durante il lockdown. Per cui se si passa a Draghi siamo in una situazione ben diversa, siamo in un cambio di fase molto negativo per tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Certo, direi che questo è un nome che comunque fa caponare la pelle ormai da diversi mesi, sentirlo e vederlo sui titoli dei giornali. Guarda, io su quello che hai detto tu adesso nell'ultimo passaggio, ovvero mi sembra che gli ammortizzatori sociali sono stati in un modo o nell'altro, per quanto goffamente, i protagonisti di questi dei PCM, no? Anche se mai chiamati, sì, con il loro nome, in questi mesi ne abbiamo, penso che sia veramente anche difficile contare quanti ne sono stati tirati fuori dal cappello, per categoria, per regione, insomma, ne sono stati tirati fuori di ogni, che fanno impallidire quasi gli 80 euro di Renzi, anche a livello poi di complessità poi dell'erogazione di questi ammortizzatori. Infatti sembra che appunto il governo in balia di questa situazione, in questa grande confusione, ha incominciato a buttare a pioggia, ma poi dimmi se è una lettura sbagliata, ma mi sembra che buona parte di questi ammortizzatori, più che aver provocato il risultato sperato, sono andati ad accumularsi e a produrre più che altro burocratizzazione. Cioè, l'ultimo è il cashback natalizio, che appunto code alle poste, e insomma si parietti che vanno anche abbastanza ben oltre il ridicolo. Ecco, sembra che in questi mesi si è sempre parlato di decine di soluzioni, ma mai seriamente di ammortizzatori sociali o una cosa significa una politica del welfare. Ecco, su questo, tu che ti occupi più di questi temi anche da più tempo, quali potrebbero essere le prospettive? Quali sono le prospettive? Anche magari guardando cosa stanno facendo i paesi attorno a noi.
Guarda, allora, diciamo subito che quella attorno agli ammortizzatori sociali è una discussione attualissima, nel senso che c'è una commissione del Ministro del Lavoro che sta ragionando su una proposta di universalizzazione degli ammortizzatori sociali, che, se portata a termine in un certo modo, può essere una riforma positiva per milioni di lavoratori. Il punto sostanzialmente qual è? Come citavi tu, noi abbiamo un sistema di integrazione a reddito molto differenziato, molto a compartimenti stagni, categoriale, per cui tu hai un'indennità di cassa integrazione per una categoria di lavoratori, ne hai altre per altri tipi di lavoratori, hai una fascia di lavoratori che oggi non ha accesso alla cassa integrazione. Ovviamente i lavoratori che hanno appunto contratti di lavoro a termine, somministrati, eccetera, hai una parte di lavoro povero, autonomo, che non ha fonti di sostegno al reddito, quindi tu hai una situazione in cui sostanzialmente hai uno strumento per alcune categorie di lavoro, hai diversi strumenti di sostegno al reddito, ma non hai una politica universale di sostegno al reddito, cioè non hai uno strumento universalistico che protegga tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici attraverso appunto il sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eccetera. Questa deve essere una riforma che però deve avere come punto centrale, oltre che l'universalizzazione, quindi di fatto per la prima volta cominciare a estenderli i diritti piuttosto che a ridurli, quindi superando quella logica che ha contraddistinto il trentennio precedente, per cui per allargare i diritti ai precari bisognava ridurli ai lavoratori stabili, no?
Poi e aggiungerei l'elemento del merito, cioè non solo allargarli, ma finora mi sembra che il discorso è sempre stato legato al merito degli ammortizzatori, sì, quindi l'ammortizzatore sì, te lo devi meritare in mille e
sì,
uno
è
modi.
Tutto, è ovviamente la retorica sull'individualizzazione e la colpevolizzazione individuale, io che perdo il posto di lavoro è colpa mia, diciamo. Questa è la retorica che ha vinto negli ultimi 30 anni. Ecco, questa riforma potrebbe superarla, questa retorica, perché va per la prima volta in un senso di universalizzare e ricomporre il mondo del lavoro, a patto che, per esempio, però questa riforma sia legata a una legge sul salario minimo, perché i trattamenti integrativi per coloro che percepiscono appunto l'indennità di cassa integrazione talvolta sono troppo bassi, cioè nel senso che tu hai lavoratori e lavoratrici con 700-800 euro al mese e che non consentono a loro di vivere in una situazione di crisi, eccetera, con quel salario, per cui hai la necessità di agganciare la riforma degli ammortizzatori a una legge sul salario minimo che aumenti la soglia dell'indennità che va ai lavoratori e alle lavoratrici, che quindi li protegga effettivamente e non solamente formalmente. Però, ripeto, è una misura che, se fatta in un certo modo, è un'inversione di rotta rispetto appunto a 30 anni in cui la politica ha elargito indennità o sulla base di un merito che ovviamente è tutto ideologico, no? Descritto e analizzato esclusivamente in termini ideologici, o piuttosto sulla base della categoria di lavoratore o di lavoratrice. Qui si parla invece di un'indennità che sia indipendente dal contratto e dal posto di lavoro, ma che tuteli appunto tutte le persone che lavorano. Questo credo che possa essere una misura. Poi quanto si concretizzerà di quello che ti sto dicendo, questo non lo sappiamo, e i dubbi, e continuo ad avere molti dubbi per i motivi che ti dicevo prima, cioè che il fatto che è una maggioranza parlamentare dove hai Italia Viva e parti del Partito Democratico che sono ancora totalmente affascinate da quel racconto neoliberale, no? E neoliberista, per cui quanto poi si riuscirà a portare a termine una riforma con queste caratteristiche, questo non te lo riesco a dire. Che se ne parli finalmente, che si parli finalmente di estenderli i diritti piuttosto che di ridurli, questo credo che sia una cosa che vada incoraggiata.
Questo mi sembra un'ottima fotografia. Direi che più o meno le domande che ti volevo fare te le ho fatte. Ti chiederei se hai ancora una battuta conclusiva con cui vuoi chiudere.
No, semplicemente le cose che ti ho detto prima, cioè il fatto che oggi hai tre grandi questioni: da una parte la riforma universale degli ammortizzatori sociali, da un'altra parte la legge sul salario minimo e dall'altra un piano di occupazione pubblica che assorba la disoccupazione e che soprattutto inserisca le nuove generazioni nella macchina pubblica, nella pubblica amministrazione, perché ne hanno bisogno i giovani di avere un lavoro di qualità e ne ha bisogno il paese in termini di crescita.